18:41, bentornati in diretta per voi Valentina Belli e dall'altra parte del vetro Donatella Geretto per farvi compagnia in quest'ora dedicata alla salute e al benessere. E adesso vogliamo tornare a parlare di animali e per l'esattezza di abbandoni, purtroppo, perché l'estate è una stagione in cui questo fenomeno si manifesta ogni anno. Abbiamo avuto ospite anche la presidentessa dell'ENPA, insomma ci sono tante cose che non vanno e magari anche a livello legislativo si potrebbe fare di più, però noi questa sera vogliamo affrontare questo tema sotto un'altra veste. Negli ultimi anni in Italia sono stati abbandonati ogni anno circa 50.000 cani, per non parlare dei gatti, la cui quota si aggira intorno agli 80.000 esemplari. Sono cifre davvero alte, impensabili, così come davvero impensabile è che un uomo, insomma, possa fare un gesto del genere, quindi prima accogliere in famiglia un animale domestico e poi abbandonarlo così. E allora vogliamo andare a mettere sotto i riflettori le cause ed entrare un po' nella testa di chi compie un gesto simile, e lo facciamo questa sera con il dottor Diego Rendini, veterinario comportamentalista. Bentornato Diego.
Buonasera Valentina, buonasera a tutti.
Buonasera. Senti Diego, insomma, ogni anno purtroppo il refrain è abbastanza lo stesso, nonostante si facciano campagne, si provi a sensibilizzare. E quindi noi ci chiediamo, ma quali sono le reali cause che inducono un proprietario ad abbandonare il proprio cane?
Ovviamente sono diverse, ma spesso viene sottovalutata quella che, a mio avviso, anche dall'esperienza clinica che ho maturato in questi anni, può essere quella più facile da gestire, ed è quella dei problemi comportamentali. Diversi studi, sia in Italia ma anche all'estero, hanno messo in evidenza che tra le principali cause dell'abbandono c'è proprio la presenza di un comportamento anomalo nel cane o nel gatto, che induce poi un proprietario a non pensare di portare avanti questa convivenza, pensando che come unica alternativa qui ci sia l'abbandono.
Quindi una difficoltà a gestire proprio l'animale in realtà, esatto. E quindi ancor più magari nel momento delle vacanze, diciamo già non riusciamo a gestirlo in casa, e quindi poi quando arriva quel momento lei dice si pensa...
Bene. Esatto, c'è un motivo in più, anche perché se già magari nell'arco dell'anno il proprietario si è limitato in quella che è la sua vita sociale o nella gestione comunque della propria quotidianità con il proprio cane, ecco che a maggior ragione magari nel periodo estivo, pensando ad una vacanza, viene difficile in effetti pensare di portare con sé l'animale, sapendo quanto potrebbe essere complicato il tutto, e quindi diventa un fattore magari scatenante per quell'abbandono a cui già si stava pensando da tempo.
Quindi questa molto probabilmente sarebbe la prima causa, è corretto?
Allora, non abbiamo dati certi per poter dire che è la prima causa, ma è sicuramente una delle cause principali. Poi possono essercene altre, ad esempio difficoltà economiche nel portare avanti la gestione stessa di un cane, magari un cane che può presentare delle patologie, delle malattie che richiedono delle cure, che magari il proprietario non vuole o non può sostenere. O semplicemente dei cambi di abitazione, spesso a seguito di un trasloco il proprietario decide di non portare con sé l'animale, quindi a volte sono delle motivazioni legate al comportamento che ha l'animale, a volte semplicemente è una questione di logistica del proprietario, purtroppo molto triste da questo punto di vista come logistica, ma è quella che poi può anche indurre un abbandono vero e proprio, anche di cani con cui si convive da diversi anni, quindi non sono cuccioli che dopo qualche mese uno si stufa di avere in casa, sono anche convivenze ormai datate, ma che a un certo punto iniziano a creare quella saturazione, della tolleranza, della pazienza del proprietario che decide di procedere con un abbandono vero e proprio.
Senti Diego, torniamo un attimo sul tema del disturbo comportamentale. Quali sono i campanelli d'allarme a cui dovremmo prestare attenzione? Poi, soprattutto per poterli sciogliere e garantire una convivenza sia in casa sia in vacanza, insomma, una volta che prendiamo un animale, noi lo ricordiamo sempre, non è certo un oggetto, un bicchiere, un piatto, quindi dal momento in cui si fa una scelta così importante, poi bisogna saper affrontare un po' tutto quello che ci si pone davanti, no?
Esatto, in effetti sono due, a mio avviso, le situazioni che bisogna tenere sott'occhio. Una è quella relativa al proprietario, cioè ai pensieri che inizia ad avere il proprietario, e l'altra è quella legata proprio al comportamento dell'animale, quindi ai sintomi che presenta. Ma quella più importante, quella a cui di solito non si dà la giusta attenzione, è quella proprio relativa al proprietario e alla famiglia. Come mi è successo anche ieri durante una visita di questa coppia, dove uno dei due ha già deciso di non tenere più il cane con sé, mentre l'altro vorrebbe provare a portare avanti questa convivenza. Ma i campanelli di allarme questi proprietari già li avevano da tempo, solo che non li avevano tenuti in considerazione. E quali sono? Innanzitutto, quando iniziano a comparire dei sensi di colpa nel proprietario, dei pentimenti per aver adottato il cane. Oppure si inizia a pensare che forse era meglio adottare l'altro cane, quello che era nel box a fianco, se si è andati magari in un rifugio a prenderlo, oppure l'altro cucciolo della cucciolata, magari sarebbe andato bene. Oppure quando si inizia a notare che la propria vita sociale viene limitata dalla presenza del cane. Ora, è normale che si debba un po' modificare il proprio stile di vita quando si porta a casa un cane. Ma quando certo. Si inizia a limitare le uscite, non posso più far venire gente a casa, devo fare attenzione a dove vado a passeggio con il mio cane, la vacanza, se la scelgo, deve essere in una zona dispersa perché il mio cane è aggressivo con chiunque, oppure devo fare in modo di potermelo portare sempre dietro, quindi a maggior ragione dovrò essere in mezzo al nulla, perché se lo lascio da solo distrugge casa. Beh, questa limitazione della vita sociale del proprietario e dei suoi familiari è un campanello d'allarme da non sottovalutare, proprio perché può alimentare poi quella scelta dell'abbandono. E l'ultima, secondo me forse quella anche un po' più preoccupante, è quella legata alla ricerca compulsiva che alcuni proprietari iniziano a fare di soluzioni, una ricerca di soluzioni che però il più delle volte viene indirizzata a internet o anche consultando amici, parenti o pseudo esperti. Il rischio è di alla fine darsi proprio
la zappa. In che senso, Rendini, la ricerca di soluzioni?
Perché molto spesso, anche grazie a internet, purtroppo devo dire, molte volte i proprietari trovano o cercano comunque delle soluzioni consultando qualche sito, qualche pseudo esperto che magari dà dei consigli, che in realtà non è detto che siano quelli più corretti per il proprio cane. A prescindere dal fatto che bisogna ovviamente conoscere ogni situazione e ogni cane prima di poter fornire indicazioni, quello che a volte succede è che un proprietario magari legge un articolo o segue un video tutorial e a quel punto mette in atto una serie di soluzioni che gli sono state proposte appunto da internet, ma non è detto che siano quelle più corrette. Il rischio è che possano addirittura essere poi controproducenti. A quel punto il proprietario ovviamente sarà frustrato.
Cade in una spirale ancora più pericolosa e rinuncia.
Non c'è più niente da fare, le ho provate tutte. Non a caso ho fatto qualche tempo fa un video tutorial sul mio canale YouTube dove il titolo è "Le ho provate tutte", perché molte volte poi
ci vuoi dire come si chiama il tuo canale? Così andiamo anche a curiosare.
Il mio canale YouTube è proprio Diego Rendini.
Perfetto.
Il mio nome e cognome lo
Diego Rendini.
Ma tramite anche il link che c'è sul mio sito internet, che è www.petsmind.it, si può facilmente accedere al canale YouTube. E lì ci sono in effetti molti video tutorial. Il motivo per cui è nato questo canale YouTube, così come la pagina Facebook, è quello di fornire in effetti dei contenuti che possono davvero aiutare i proprietari. Ovviamente fermo restando che sono contenuti che si basano su concetti generici, perché nello specifico
certo, poi lo ricordiamo, ogni persona e ogni cane ha poi il suo carattere, le sue attitudini, cioè sono vestiti che andrebbero cuciti su misura. Senti Diego, ma secondo te come si può arginare veramente questo fenomeno, il fenomeno dell'abbandono?
Allora, non è così semplice in effetti, se no non saremmo a questo punto, però mi rendo conto che le strategie che vengono proposte ad oggi sono un po' limitate. Tra le strategie principali c'è un continuare a emanare leggi, regolamenti che vietano l'abbandono o il procedere con la sterilizzazione di cani e gatti per evitare che ci sia una sovrappopolazione. Se in realtà fossero queste le strategie più efficaci, non dovrebbe esserci più questo fenomeno, ma in realtà non è così, ed è il motivo per cui ancora oggi, nel 2022, ne stiamo parlando. Le strategie principali sono quelle che ovviamente fanno leva sulle cause principali, e se abbiamo individuato che il problema comportamentale è una di queste cause, beh, forse è bene riuscire a anticipare, prevenire l'insorgenza di questi disturbi, e questo lo si può fare in vari modi. Innanzitutto selezionando a monte il cane che si vuole adottare e nello stesso tempo riuscire a intervenire laddove compaiono i problemi comportamentali a sostegno di queste famiglie. E in questo caso potrebbe esserci anche un intervento da parte del servizio veterinario delle ASL che possa aiutare chi ha queste problematiche nell'uscirne e riuscire quindi così a portare avanti la propria convivenza. Quindi se io riesco a fare un lavoro di prevenzione o, laddove si presentino i problemi, un intervento mirato, magari anche con un sostegno economico, perché per alcune famiglie può diventare una spesa poi importante, certo. Ecco che andiamo a ridurre.
Insomma, non lasciare soli i proprietari in difficoltà. In ultima battuta, Diego, ma insomma, cosa ne pensi di tutte quelle leggi che tendono a limitare l'adozione di alcune razze? Cosa ci dicono gli studi rispetto a questo?
Allora, gli studi ci dicono che purtroppo sono fallimentari. Alcune nazioni, come ad esempio la Svizzera, la Francia, l'Inghilterra, hanno preso in considerazione per anni anche questo discorso delle razze pericolose, decidendo di non affidarle se non previo una serie di test, di corsi. Ma in realtà si è visto che questo non ha portato a dei grossi risultati. Quello che diventa davvero importante è riuscire a creare una sorta di pianificazione di questa adozione, formando i proprietari, a prescindere dalla razza, su quali sono le esigenze del cane, quali saranno, diciamo, i doveri di un proprietario, e laddove comparissero delle difficoltà, riuscire a fornire un mini sostegno, non dico completo, ma un sostegno di base nel superare almeno le prime difficoltà. E altri paesi, ad esempio come quelli che ho citato, stanno iniziando, e tra queste la prima è proprio la Svizzera, ad abbandonare un po' questo concetto delle razze pericolose, perché molto spesso non sono queste quelle che vengono abbandonate. Quindi dobbiamo vedere i dati, capire quali sono le cause, e allora sì che ha senso iniziare a utilizzare delle strategie più mirate, senza partire da preconcetti che poi lasciano il tempo che trovano.
Bene, chiarissimo. Insomma, è evidente, un cane, un gatto, comunque un animale che noi scegliamo di tenere in casa, di avere come amico, non è un qualcosa così a spot, a tempo determinato, che poi possiamo lasciare nel momento delle difficoltà. Ed è importante però che anche gli enti preposti seguano i proprietari in difficoltà. Allora, noi ringraziamo Diego Rendini, veterinario comportamentalista, per essere stato con noi e per i suoi preziosi consigli. Grazie e buona serata.
Grazie a tutti, buona serata.